Questa settimana racconterò due storie ugualmente diverse. La prima riguarda un mio carissimo amico che, chiamandomi, mi raccontava che da quando un anno fa ha avuto una bimba, la sua compagna è cambiata. E dalle sue costrette e sofferenti parole nel raccontarmi ciò che stava vivendo, per quanto lui sia una persona molto riservata, trasudava tutta la sua frustrazione, il suo dolore nel non sentirsi apprezzato per qualunque cosa facesse, e soprattutto la sua solitudine. Mi raccontava di come la notte avesse appuntamento con se stesso e si trovasse solo a pensare, in un posto tra il silenzio, il buio e la testa tra le sue mani, dove rifletteva sul perché, pur amando sua figlia da morire, non si sentisse felice, apprezzato, e di quante volte pensasse di cambiare e di dire alla compagna che così non andava, che non era felice, e che pur capendo la difficoltà nell'avere un figlio, stava scoppiando. Perché nel loro amore non si parlava più, non ci si guardava più, si erano persi di vista. E tutte le volte che lui provava a fiatare per dirle anche una cosa dolce o aveva bisogno di lei come compagna, avvicinandosi per sentirne il contatto, lei a tutta velocità, senza neanche guardarlo, gli passava un problema, una mansione, un prodotto da latte o qualcosa da comprare in farmacia. E tutto ciò di cui anche lui aveva bisogno veniva masticato, masticato ma mai ingoiato. Veniva continuamente masticato e rimasticato per ore, giorni, lì, senza risposte. Ma ancor peggio lì, senza neanche una domanda da poter formulare. Il mio amico, senza accorgersene, come se avesse davanti la sua compagna, mi chiedeva il perché tutto sembrasse dovuto solo come padre e come compito di un ruolo e non come il sentire di farlo come uomo che ama la propria figlia. E perché qualunque cosa lui facesse non venisse apprezzata. Perché la meravigliosa responsabilità di sua figlia sembrasse essere figlia solo dell'amore di lei, o perché sembrasse sempre lui a non capire nulla, o a non fare niente rispetto a tutto quello che faceva lei, come se essere mamma fosse superiore rispetto all'essere padre. Diceva ancora: io ammiro tutta la sua completa dedizione, ma mi chiedo, pur capendo tutto, che fine abbiamo fatto noi due, lei come confidente, compagna, amica, ed io come compagno, come padre, ma soprattutto come uomo che soffre per un abbandono frutto di una specie di condanna in contumacia, pur essendo io ogni giorno lì, testimone presente, nel cercare di dare e fare il meglio che posso. Beh, concluse dicendomi che gli sembrava di essere stato svenduto e barattato, e per assurdo lo fosse stato proprio in cambio dell'amore più grande della sua vita, sua figlia. La seconda storia invece riguarda una mia amica. Lei è divorziata, splendida donna e madre di due figli adolescenti, che mi raccontava del suo attuale uomo, anch'egli divorziato con due figli più piccoli, con cui si trovava benissimo, ma con cui non riusciva ad andare oltre. Mi diceva di aver fatto di tutto per 3 anni, ma ora era stanca, stanca di vivere in case separate, di vivere come se fossero amanti o fidanzati, o di avere l'appuntamento con la passione solo qualche volta a settimana, senza poter aprire gli occhi e vederlo la mattina accanto a sé. Un po' come fossero clandestini, no? O come se stessero rapinando, tradendo qualcuno. Mi diceva, tirata dal suo soffrire come una corda di violino tesa a più non posso, che amava i suoi figli, che capiva lui, le loro vite, il loro essere responsabili. Ma non poteva più continuare a restare seduta lì, come in panchina, aspettando che il mister della felicità gli permettesse finalmente di entrare in campo gli ultimi 5 minuti e di correre, giocare, sentirsi donna e stare bene. Era stanca di amare per tutto il tempo, ma di viverlo solo nei tempi supplementari. Mi diceva di avere 42 anni, quando avrebbe dovuto provare a vivere, tornare a vivere, e come fosse possibile che i suoi figli, che erano la sua vita e la sua gioia, sembrassero adesso essere un ostacolo, una specie strana di problema, un macigno morale. Mi chiedeva dov'è che stava sbagliando, e molto addolorata concludeva dicendomi di aver dato e dare tutto, di donarsi completamente al suo uomo e di aver aspettato capendo le sue paure, la difficoltà di famiglia allargata, soprattutto nel tentativo di entrambi di proteggere la serenità dei figli per non creare traumi dovuti al cambio di meccanismi o ruoli e mille altri sani motivi. Ma ora era veramente esausta e si sentiva troppo sola. Riusciva a vedere tutti felici, i figli, il suo senso di responsabilità e la propria autostima nel sentirsi una buona mamma. Ma aggiunse ancora, abbassando lo sguardo e trattenendo il suo soffrire, che vi giuro mi afferrava le corde vocali intanto e mi strozzava l'anima, che in questa specie di party celebrativo del giusto e del politicamente corretto c'erano tutti, ma mancava qualcuno, mancava la sua felicità. Cercava tra gli ospiti, ma non vedeva se stessa, quella che amava, che godeva, che desiderava, quella che voleva e sognava ancora di amare, quella lei egoista, superficiale a volte, e perché no, piena di desiderio e voglie come sano diritto di tutte le creature del mondo. E mentre il giorno tutto questo veniva oscurato, la notte, quando arrivava la notte, tutto veniva su, inarrestabile come un disgustoso senso di vomito e una nausea dopo una sbornia epica. Beh, che dire, io credo che la risposta non sia mai solo una, e che la vita e l'amore siano paradossali, e anche molto più di quanto appena raccontato. Ma sono convinto che tutti abbiamo il diritto di essere felici, e che spesso si faccia troppa confusione tra il nostro credere e il nostro amare, perché essere responsabili non vuol dire essere ciechi o ottusi. Come anche l'amore, quello vero, non è sempre fare la cosa più giusta per tutti o doverla fare nella forma più corretta che esista, ma piuttosto farla se veramente amata e sentita. Come le buone intenzioni o il voler essere maturi sono utili, sì, ma finché però non diventano un despota che prendendosi troppo sul serio perde tutto il bello della vita e delle cose, anche quelle sbagliate a metà o dal sapore incerto. Sbagliare nel cercare di essere felici non è sempre un errore, mentre la paura di tentarlo troppo spesso lo è. Come anche il non comunicare mettendo giù la testa, nel tentativo di essere i migliori genitori del mondo, nel compimento del proprio dovere, per sedare le nostre insicurezze magari, senza più guardare dove il nostro compagno e cosa stia vivendo, quello sì, per quanto lo sapore encomiabile, non può, se estremizzato, che risultare un errore nei fatti, pur non essendo nelle intenzioni. Ed eccovi la mia risposta. Non credo e non sono i figli, la cosa più bella dell'esistenza, a mio parere, la causa della nostra infelicità, come non lo è il lavoro, il posto in cui viviamo o la gente. Bensì il nostro ostinarci a vivere senza la nostra felicità, filtrando tutto in base a paure, giudizio o bisogno, facendo il doppio errore di farlo reputandolo e credendolo ineluttabile come l'unico modo possibile per essere felici. E con queste riflessioni vi saluto.